Signore, di cosa si deve parlare? Perché i bisogni sono tanti e il tempo è poco per poter affrontare le varie situazioni, le varie cose, siamo sempre tutti di corsa. E credo che la cosa migliore sia quella, come a volte ho fatto, no? Di chiedere a voi, perché ci sono problemi familiari e bisognerebbe parlare della famiglia, di Dio, come Dio vede la famiglia e parlare di queste cose. Si potrebbe parlare degli errori, gli sbagli che facciamo, quali conseguenze portano, si potrebbe parlare del peccato, si potrebbe parlare, di situazioni, che viviamo ora in questo mondo e quindi come la Chiesa risponde, come la Chiesa, insomma, un sacco veramente di cose. Perché ci sono molti bisogni nostri, interni, personali, familiari, di comunità, ma poi questo mondo anche ha dei bisogni e noi bisogna portargli delle risposte. E abbiamo degli atteggiamenti a volte che non sono consoni alla nostra chiamata e al tempo che viviamo. E siamo abituati magari a affrontare determinati tipi di problemi con Dio ti benedica, pregherò per te, pacca sulla spalla e arrivederci. E non funziona così. E anche questo servirebbe tempo per affrontare. Quindi non so se questa mattina avete qualcosa nel vostro cuore, un desiderio, una domanda, una richiesta da fare a Dio, un qualcosa all'interno del, cioè un qualcosa che sentite che avete bisogno di una risposta. Affinché se ne possa parlare, affinché si possa affrontare la cosa. Io credo molto in questa cosa, in questo modo di fare anche. Non credo che si debba far sempre così, ma credo che il Signore, quando nella Bibbia è riportato che il Signore va dal cieco e gli dice cosa vuoi che io ti faccia, credo che non sia messo lì a caso. È solo per farci riflettere che molte volte da quassù noi pensiamo di aver ricevuto da Dio, ah, il Signore mi ha detto cosa devo fare, mi ha dato il messaggio, e a volte siamo sicuri e certi che sia così ed è così. Ma a volte c'è necessità, anche quando pensiamo di sapere cosa Dio vuole fare, ma di avere il permesso di farlo, di avere il permesso di poter dire e parlare. Cosa vuoi che ti faccia? Gesù era lì, pronto a guarire, ma mi devi autorizzare. E quindi gli chiedo, non so, anche Dani, se vuoi suonare un pochino, il sottofondo, qualcosa, rifletteteci, pensate alla vostra condizione, alla vostra vita, alle vostre... ai vostri pensieri che vi accompagnano durante i giorni, durante la settimana, e se avete qualcosa da chiedere a Dio, qualcosa di cui volete parlare. Siamo qui come famiglia ora, no? Si dice la Chiesa è una famiglia, beh, prendiamoci del tempo per questo. Può esserci che ci sono tante cose nella nostra mente, come può essere che non c'è niente, però sarebbe bene che cominciassimo a riflettere sul perché non c'è niente, eventualmente. Perché non penso che durante la settimana uno non ha la possibilità di vedere o di sentire Dio nella propria vita. È possibile che non ci siano domande, va sempre tutto bene così? Veniamo qui la domenica mattina. No, non che va bene nel senso va tutto bene, ma nel senso che sì, la vita va bene così, ok? L'accetto, vado domenica in chiesa e poi torno a casa e rifaccio la mia vita. Non mi viene mai domande, dubbi. Signore, ma sei con me? Come si fa a capire? Allora la domanda, come si fa a sapere se Dio è con noi? Signore, sto attraversando questa difficoltà, ma mi aiuterai a uscirne, visto che magari l'ho commessa io sta situazione? Come si fa a sapere che il Signore ci vuole aiutare? Domande che ci aiutano a comprendere la nostra relazione con Dio, perché con Dio non ci si può parlare così come si parla fra di noi, ci si parla cuore a cuore, spirito a spirito, e dobbiamo avere uno spirito allenato. Però strano se non ci sono domande o richieste a Dio. Dio è qui, Dio, ci crediamo che Dio è qui. Bene, c'è Dio, può fare qualsiasi cosa, ci crediamo che è onnipotente? E voi siete qui alla presenza di Dio e gli dite: no, io non c'ho niente da chiederti, a posto così, grazie Dio, puoi andare dove eri perché tanto non ho bisogno di te. Questo è l'atteggiamento che a volte abbiamo, senza critica, è solo per riflettere su quanto sia profonda la nostra relazione con Dio, su cosa sia basata, su cosa è basata, su venire al culto la domenica? O nella nostra vita quotidiana, settimanale, e quindi parlo giornaliera, lunedì, martedì, mercoledì, noi abbiamo relazione, e la relazione non è: oh, devo leggere, ho letto, ora prego, Signore benedici la mia chiesa, amen. Non è questa la relazione con Dio. La relazione con Dio è quando noi viviamo le nostre emozioni, noi ci ascoltiamo e chiediamo a Dio che cosa stiamo vivendo. Dice: Signore, sono in sintonia, va bene così quello che sto vivendo? Posso fare qualcosa dove tu mi hai messo? Vi vengano mai queste domande?
Sì. In preghiera, appunto, no? C'è un bel po' che ci pensi, ci riflette, no? Che si pensa che una volta che siamo salvati è scontato, la salvezza è scontata, no? Cioè bisogna camminare, continuare, perseverare fino alla fine, perché magari non mi ci sono stato salvato, altro che mi posso andare, ma posso ritornare anche nel mondo, tanto sono salvato, no? Proprio bisogna pregare, cioè perseverare, si può cascare, si può, ci si può un attimo, può sembrare un momento della nostra vita, una prova, un qualcosa può esserci, no? Cioè non dare che sia scontato che la salvezza è per sempre, no? Cioè riflettevo su questa cosa.
Voi ci credete che la salvezza si può perdere o no, secondo voi? Alza volume. Non ti sento. Mi dicono dalla regia che non ti sento.
Però quello che magari mi fa star male è la situazione di persone vicine a me. Cioè io magari chiederei questo.
Non... nella Bibbia ci sono diversi casi in cui una persona chiede per altre, per la figlia, per il figlio, c'è quello che aveva il figlio indemoniato, Signore, se tu lo puoi guarire, il Signore lo guarisce. C'è quella, c'è il centurione che chiede per il servo a casa, c'è per, la donna per la figlia, certo, c'è questa possibilità. Cioè, sì, anche preghiera per intercessione, certo. Questo ci dimostra anche quanto Dio è grande, perché non è che aspetta che la persona arrivi, puoi anche andare te per conto di qualcun altro. E per quanto riguarda la salvezza, noi rischiamo di fare confusione. Sai, nella scrittura c'è scritto varie cose, ma questo è per dare un esempio. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete scaduti, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. La grazia si può perdere, è molto difficile, ma si può perdere. Ora, dire si può perdere sembra come l'ho persa. Ovviamente non è così. La grazia si perde se tu la vuoi lasciare. La grazia la perde se tu volontariamente prendi e strappi. È come in questo caso, se noi che abbiamo creduto che per essere salvati dobbiamo credere in Cristo, da oggi cominciamo a mettere le nostre opere, il nostro impegno, il nostro fare per non perdere la salvezza, noi ci appoggiamo a questo punto non più sulla fede in Cristo, ma sulle mie opere, sulle nostre opere, quindi non siamo più appoggiati in Cristo, quindi siamo scaduti dalla grazia, quindi non siamo salvati. Se noi che abbiamo iniziato per la fede vogliamo finire per le opere, non andremo in paradiso. La nostra fede è ciò che ci porterà in paradiso e la nostra perseveranza sta nel perseverare, nel continuare, vuol dire a credere. Non possiamo credere, ah, il Signore Gesù mi ha salvato da oggi, quindi devo pregare, devo leggere, devo andare in chiesa, mi devo comportare bene, non posso tornare nel mondo a fare le cose di prima, perché se no perdo la salvezza. La salvezza non la perdi se tu credi in Gesù. Il concetto semmai è, se tu credi in Gesù, perché vorresti tornare a fare le cose di prima, se senti questo bisogno? Abbiamo fatto una domanda, cioè una domanda, è venuto fuori un discorso venerdì che penso sia calzante e che è anche difficile. È più importante prepararci e cantare tecnicamente bene o lasciarsi guidare dallo Spirito? Facile la risposta, lasciarsi guidare dallo Spirito. Noi ci si lascia guidare dallo Spirito, sono qui che canto, stono, stecco qualsiasi nota prenda, e poi lui mi dà l'attacco, io entro 2 secondi dopo, voi siete lì che lodate il Signore, occhi chiusi, mi sentite stonare, entro male, e voi continuate liberamente, vi sentite la pace nel cuore a lodare. O forse aprite gli occhi, oh che schifo, ma che sta facendo? Non ha detto una, ma che ci sta a fare lassù? Ma perché ce lo tengo? Mamma mia, ma ci potrebbe mettere qualcuno di meglio, Cioè, cos'è che pensi di te? Delle due? Ah, guarda che spirito che c'ha già Luca, guarda, stona tutto, ma arriva, c'è lo spirito.
Ci vorrà l'uno e l'altro.
Ecco, ci vorrà l'uno e l'altro. No? Serve lo spirito, perché se io tecnicamente devo pensare che sono qua tecnicamente, per la tecnica, per quanto sono bravo, mi chiamo un professionista e lo pago, è sicuramente più bravo. Allora, perché noi diciamo, no, ma lo spirito, sono importanti tutte e due le cose, è come una medaglia a due facce, non possiamo vedere tutte e due le facce contemporaneamente, al di là di specchi, ma tu se hai una moneta davanti, o guardi testa o guardi croce, non puoi guardarle tutte e due contemporaneamente, giusto? O guardi di qua o guardi di là, l'una esclude l'altra, ma una moneta ha due facce, così la lode, così lo spirito ha due facce, c'è la parte della fede, la parte del mondo spirituale, la parte delle cose che hanno a che fare con Dio, ma c'è anche il mondo delle cose che hanno a che fare con me, con la fisicità, con il mio impegno, con le mie azioni, con i miei pensieri, e le cose vanno di pari passo, servono tutte e due. Come diceva Giacomo nel libro, nella Bibbia, dice che dimostrami la tua fede senza le opere e io ti dimostro la mia fede con le opere. Servono le opere, ma non portano alla salvezza. Ciò che porta alla salvezza è la fede. Ma come si fa a sapere se ho la fede? Se fai le opere. Non mi torna. Ma è così. Però non posso iniziare dalle opere, non posso cominciare a comportarmi bene per trovare la fede. Prima devo trovare la fede e dopo la mia fede opererà e comincerà a guidarmi in un percorso. E in questo percorso possiamo cadere, ci possiamo allontanare, in questo percorso possiamo ritornare indietro, perché non siamo noi a giudicare. Noi se vediamo una persona che si allontana dalla Chiesa, si è allontanata da Dio, si è allontanata da Dio, si è allontanata da quel Dio che tu hai voluto presentargli e che non era quello vero. Come Chiesa, come persone, come figli di Dio, stiamo raccontando agli altri chi è Dio o stiamo raccontando agli altri quel Dio che noi neanche per bene conosciamo e gli presentiamo un Dio diverso da quello che è la realtà? Abbiamo una responsabilità su questo. Abbiamo la responsabilità di conoscerlo e abbiamo la responsabilità di presentarlo nel modo giusto. E per farlo, ma non serve gli studi, a me non mi serve il corso del CST, non mi serve quello della Chiesa Apostolica, non mi serve di studiare, di fare, di approfondire biblicamente, non mi serve neanche di prepararmi a dare messaggi, tanto che mi serve? Serve lo Spirito. Tanto il Signore mi ispira, mi guida. Sei superficiale. Certo che serve lo studio, certo che serve la tecnica, certo che bisogna imparare a parlare, a preparare un messaggio, a strutturarlo, a portarlo. Certo che bisogna prepararsi sulla parola di Dio. Ma io tanto ascolto messaggi, c'ho il versetto, quello del calendario, c'ho la parola, la mattina mi mandano un versetto tutti i giorni. Non serve a niente. La parola va studiata. Ti metti lì un libro per intero, ti prendi dei libri, te li studi, mica si deve fare tutto, mica si deve fare chissà in che modo approfondito, ma un po' di tecnica ci vuole. Perché tu potrai avere la chiamata e lo spirito che vuoi, ma se non sei in grado di portarlo agli altri, a che servi? A che serve se io so tutta la Bibbia, ma parlassi arabo qui? A chi servirei? Se non mi capite, se il messaggio che vi porto non arriva, a che serve tutto il mio sforzo? A niente. Quindi dovrò io sforzarmi di imparare l'italiano e farmi capire. Dovrò io cercare di parlare un linguaggio che voi capite. Dovrò essere io a cercare di prepararmi spiritualmente, sì, ma anche tecnicamente. Studiare la parola, il significato, come si tira fuori un messaggio da un brano, come si sceglie il brano giusto. Vi torna? Ma queste cose non le deve fare solo chi è qui. Le dovete fare voi, le dobbiamo fare noi insieme, perché quando siamo fuori al lavoro e c'è quello che ci viene a raccontare la testimonianza sua, che dice io, sai, mi sto separando dalla mia moglie, che gli diciamo? Mi dispiace, sai, noi credo in Dio, la famiglia è importante, pregherò per te. Gli diciamo così? Oppure cominciamo a provare amore e compassione per quella persona, cominciamo a provare quelle sofferenze che lui prova, l'empatia, ci uniamo spiritualmente a quella persona e cerchiamo in qualche modo di poter influenzare la sua vita in modo positivo, portare la nostra benedizione, che è la benedizione di Dio, perché voi siete benedetti in Dio, noi siamo benedetti da Dio, noi abbiamo la chiamata da Dio e quello che diciamo ha un potere. Nella nostra parola, nella nostra lingua, noi abbiamo la possibilità di liberare, di guarire. Vi torna? Ma non sto parlando di miracoli, nel senso, nel nome di Gesù guarisci con la mia parola. Non è quello. Sto parlando col fatto che con la nostra bocca noi possiamo... Ve lo leggo, perché sennò sembra che non sia biblico. In Proverbi 12... Proverbi 12, per esempio, ne prendo uno, ma ce ne sono diversi. Le parole degli empi insidiano la vita, ma la bocca degli uomini retti procura la liberazione. Non sta parlando di doni di liberazione, sta parlando della nostra bocca, la nostra lingua, il nostro modo di parlare. A volte siamo superficiali nel nostro parlare. Ah sì, no, ma attenzione a cosa diciamo. Stiamo parlando nel nome del Signore, anche se non importa dire alla fine della frase o all'inizio, nel nome del Signore ti dico. No, quando andate al bar, dice scusi, mi dà due cornetti, è Dio che ha parlato. Non sto diminuendo e sminuendo il valore di Dio, sto cercando di farvi capire che voi siete il corpo di Cristo. E quando il corpo di Cristo chiede due cornetti, li ha chiesti Cristo, non li ha chiesti uno qualsiasi. Siamo preziosi agli occhi dell'Eterno. Chi tocca noi tocca la pupilla dei suoi occhi, dice la Scrittura. Se siamo così importanti, perché ci dovremmo svendere, svalutare in quello che diciamo? Quello che diciamo ha valore. Non lo buttiamo così come se niente fosse, buttiamo in burla. No, quello che dici ha un valore eterno. Pesa bene le tue parole, pesa bene ciò che vuoi dire. Pensaci bene a come ti usciranno le parole, perché potrai liberare o potrai uccidere una persona. Prima della rovina, il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. L'atteggiamento nostro dovrebbe essere quello dell'umiltà. In tante chiese, di qualsiasi denominazione, ci sono persone che vorrebbero il pulpito, che rimangono ferite se non vengono coinvolte. A me non mi ha chiamato, a me non me l'ha chiesto di venire a fare la Santa Cena, a me non mi chiede di fare il messaggio. Perché ha messo la responsabile lei invece che me? E mettano il muso. Che c'hai? No, niente. Nulla. Ma ci sono nelle chiese. Perché? Perché è l'uomo che vuole emergere. L'uomo, la donna, l'umanità, il nostro io, il nostro ego che viene fuori. Bene, se cominci a pensare a queste cose, è bene che ti abbiano lasciato a sedere. Se pensiamo questo, è bene che rimaniamo dove siamo, perché il Signore ci sta proteggendo. Perché nel momento in cui una persona così viene in vista, cadrà irrimediabilmente. E lo dice la Scrittura, non lo dico io. Chi si innalza sarà abbassato. Per dirne una, ma ce ne sono altri di brani. Attenzione a come viviamo la nostra spiritualità. Certo, ha ragione l'Anna, e ci sono delle cose da fare. Va coltivata la nostra fede, non è una volta salvati per sempre salvati. Una volta salvati per sempre salvati, sì, ma devo continuare a credere. E il mio continuare a credere prevede che in qualche modo faccia delle cose. Quali cose? Le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichi. Ma se io non le pratico, allora mi sto tirando indietro. L'umiltà è ciò che ci deve guidare. Cercare gli ultimi posti, cercare di rifiutarsi, in un certo senso, di essere i primi. E il Signore andrà a cercare nelle vostre vite per tirar fuori quei tesori. E non saremo noi a aver messo in luce la nostra vita, ma sarà Dio che tirerà fuori solo quello che Lui vorrà utilizzare per la sua gloria. Sapere aspettare il tempo di Dio. Ma io sento che Dio mi chiama a questo compito. Allora, se ti chiama Dio, stai tranquillo, non c'è pastore che tenga che ti impedirà di salire dove tu dovrai essere, dove tu dovrai essere chiamato, o di essere messo lì nel posto dove Dio ti vuole mettere. Se tu sei convinto che Dio ti chiami, aspetta che sia Dio a metterti. Fai come Davide, che aspettò decenni prima di diventare veramente re. Era già unto re. Oh, ma il Signore mi ha chiamato, io ammazzo Saul. No, io non toccherò l'unto dell'Eterno. Se il Signore mi ha chiamato re, lo farà fuori lui, non io. Se il Signore mi ha chiamato pastore, mi ci metterà lui, io non metto furia a nessuno. Se il Signore mi ha chiamato all'intercessione, il Signore creerà le condizioni. Ritorna? Allora le nostre opere, il nostro fare, certo che è necessario, non tanto per la salvezza, ma quanto per collaborare con la parte spirituale. È come studiare la tecnica, come si diceva prima, o lasciarsi guidare dallo spirito. Servono tutte e due, perché lo spirito userà ciò che noi abbiamo studiato. E anche qui è biblico, non mi ricordo dove è scritto, ma dice che il Signore, lo Spirito Santo, vi ricorderà le cose che avete imparate. Non che vi suggerirà la Bibbia senza che voi l'avete letta, vi ricorderà le cose. Le dobbiamo aver studiate per ricordarcele. Ma il Signore, lo Spirito Santo, ci farà ricordare il versetto giusto al momento giusto. E lì potremo parlare con saggezza. La saggezza di Dio, la potenza di Dio, quella parola che guarisce, quella parola che dice alzati e cammina, e quello si alza e cammina, quella parola che risolve le situazioni nelle famiglie, ma prima di tutto nelle nostre vite e nelle vite dei nostri amici, dei nostri vicini. E allora i nostri amici non avranno più, prima di tutto non dobbiamo avere noi problemi a stare con gli altri, ma gli altri non avranno problemi a stare con noi, perché non parleremo come pubblicitari o come venditori di un prodotto. Il prodotto Cristo è la vita, credi in Lui e sarai salvato, questo è il mio prodotto, lo devo vendere. No, ma parleremo agli altri al momento giusto, perché se siamo saggi, anche qui c'è la parola che ce lo dice, se lo trovo ve la leggo. La nostra parola è da saggi, quando parliamo dobbiamo parlare da saggi, e i saggi molte volte stanno zitti, e le poche volte che aprono la bocca, e lì dimostrano la saggezza, perché sanno cosa dire e a chi dire, perché non si può dire a tutti. Ci sono persone che non sono in grado di comprendere, gli stolti, è bene che non sappiano niente, perché altrimenti prenderanno le nostre belle parole e, non mi ricordo come dice la scrittura, in Proverbi, ma dice perché vuoi buttare, è un po' come dire non buttare le perle ai porci, nel Nuovo Testamento, ma lo dice anche il Vecchio. Leggo da Luca 14. E dice così. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola. Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. E chi ti ha invitato, chi ha invitato te e lui, ti venga a dire, cedi il posto a questo, e tu debba, con tua vergogna, andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, vai a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato, ti dica, amico, che fai o sta giù? Vieni più avanti. E allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te. Poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. L'umiltà non è datemi uno schiaffo, me ne prendo anche un altro perché sono umile. Questo è da stolti, da sciocchi, non è così. La persona umile è la persona, come diceva Socrate, so di non sapere, quindi sono sapiente. La sapete? Sapete che significa? Significa che se pensiamo di non saperle le cose, chiediamo conferma, ci documentiamo, ci informiamo. No, no, ma io la so. Allora, se pensi di saperla, rimarrai ignorante. E è esattamente quello che dice Gesù quando dice non sono i sani che hanno bisogno del dottore. Se tu pensi di saperla una cosa, che sei a posto, già la sai, sei sano, la tua conoscenza è già arrivata, non avrai bisogno di chiedere al pastore conferma. Darai, magari ti preparerai in un messaggio senza interessarti se il pastore è d'accordo o meno. Andrai dritto per la tua strada e prenderai delle tramvate. Perché non ti sei umiliato. Perché non ti sei messo il dubbio che forse era sbagliato quello che stavi per fare. Non hai chiesto conferma per crescere. Per approfondire, magari qualcuno ti può dare un'idea per approfondire quello che Dio ti ha dato. Il chiedere agli altri, il confrontarsi, è un valore, non è una sconfitta. Ah, ma no, se chiedo, se no poi che pensa di me? Perché il Signore mi deve rivelare. Il Signore ti rivela con chi ti ha messo davanti e accanto per aiutarti a crescere. Il pastore serve a aiutare a farvi crescere. Il profeta serve a aiutarci a crescere. L'apostolo serve a aiutare a crescere. Ma se non ci andiamo a chiedergli mai niente, come cresciamo? Pastore, ma che ne pensi di questo brano? Ho letto questo, dice così, ma possibile, non mi torna. Perché non chiedete? Perché non chiediamo? Informiamoci. Io ho paccate di libri a casa per studiare, per fare, perché da lì, secondo me, veniva la conoscenza. No, non è da lì, è dall'esperienza con Dio. Ma non basta, però, l'abbiamo visto, non basta lo spirito, serve anche la tecnica. È un circolo, serve lo spirito, serve lo studio, ma di nuovo serve lo spirito affinché quello studio sia applicato bene. E però una volta che ho conosciuto delle cose di Dio, ho bisogno di ristudiarle. E una volta che le ho approfondite, le due gambe per andare avanti, la legge e lo spirito. La legge e lo spirito, perché ci danno la strada, ci danno la direzione e lo spirito ci aiuta a vivere la legge, non come comandamenti e regole immutabili, ma caso per caso, momento per momento. Gianluca, oggi devi pregare di più. Va bene, spirito, prego, la pratica. Gianluca, no, oggi tu c'hai bisogno di dedicarti del tempo allo studio. No, Gianluca, oggi non devi né leggere né pregare, oggi c'è bisogno di andare a evangelizzare. No, oggi ti chiamo a fare un'altra cosa, ti chiamo a fare delle visite, perché ci sono delle famiglie che hanno bisogno. Oggi devi andare a fare una girata, perché ti devi riposare. La legge ti direbbe no, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo. Sempre, tutti i giorni. Invece no, lo spirito ti fa vivere il momento. Ricercate la pienezza dello spirito, ma ricercate anche una pienezza culturale, voglio dire, qualcosa che... una conoscenza di Cristo attraverso la scrittura, attraverso la preghiera. Cominciamo di nuovo a fare delle cose che sappiamo, abbiamo detto, non ci porteranno alla salvezza quelle cose. Non siamo schiavi, oggi non ho pregato, vabbè, pregherò domani. Vuol dire che non ne avevo il bisogno, non ne sentivo il bisogno. Se siamo in comunione con il Signore ci spingerà a fare delle cose. Mi torna? E allora l'umiltà, e concludo, l'umiltà è quell'atteggiamento del ma chi sono io? Io non sono nessuno per poter dire delle cose. Signore, dammi sapienza, Signore, dammi saggezza, aiutami, voglio informarmi, voglio studiare questa cosa perché ne devo parlare. Devo parlare dell'umiltà alla Chiesa, aiutami a prepararmi. Mi cerco tutti i versi dove c'è scritto umiltà, mi studio tutti i capitoli, vado su internet, attenzione a dove si va a pescare, mi leggo dei libri che parlano dell'umiltà, mi guardo il dizionario, studio, passano giorni, passano settimane, passano mesi di studio. E quello che viene dal pulpito sono anni di studi, di corsi, di messaggi sentiti. Non ci si improvvisa figli di Dio. Figli di Dio si diventa per chiamata, ma poi c'è uno studio da fare, un percorso per raggiungere la perfetta statura di Cristo e per poter dare risposte a questo mondo, che sempre di più è nella disperazione, sempre di più è nella desolazione, e se noi siamo lontani da Dio non potremo consolare loro, perché saremo noi i primi a essere bisognosi di consolazione. Noi dobbiamo essere consolati da Cristo. E come siamo consolati da Cristo? Quando ci si consola tra di noi. Fratello, come stai? Ti ho visto giù. Sorella, come va? Concludo con questa lettera. Tienimi l'ultimo posto, Dio, quello che non dà troppo nell'occhio, in fondo alla tavola, più vicino ai camerieri che hai festeggiati, perché non so stare con le persone importanti, non so vincere, non sono capace a far festa come gli altri. Tienimi l'ultimo posto, Dio, quello che nessuno chiede, giù in fondo al bus sgangherato che porta e trasporta i pendolari della misericordia ogni giorno dal peccato al perdono. Tienimi l'ultimo posto, Dio, quello in fondo alla fila, aspetterò il mio turno e non protesterò se qualche prepotente mi passerà davanti. Tienimi l'ultimo posto, Dio, per me sarà perfetto, perché sarai tu a sceglierlo. Sarò a mio agio e non dovrò vergognarmi di tutti i miei errori. Sarà il mio posto, sarà il posto di quelli come me, di quelli che arrivano ultimi e quasi sempre in ritardo, ma arrivano. Cascasse il mondo. Tienimi quel posto, Dio mio. Questa è una lettera di uno che si chiama Eric Perlman e penso che sia bella perché rappresenta bene l'umiltà che dovremmo avere. Signore, non mi mettere davanti nei conviti, non mi mettere al primo posto. Tienimi l'ultimo posto, sarà perfetto per me, perché possiamo essere io e te, perché non avrò da vergognarmi dei miei peccati, dei miei sbagli, perché sono all'ultimo posto, nessuno mi vede. Il Signore scruta i cuori di quelli all'ultimo posto e ti chiamerà e ti porterà in alto, perché l'umiltà precede la gloria. Che il Signore ci benedica e ci dia di poter cominciare, se già non l'abbiamo fatto, di riprendere il nostro percorso per crescere nelle cose di Dio. Sì.
Come abbiamo sentito oggi di l'umiltà, qui vi volevo parlare di qualcosa che mi è successo ieri. È fresco e non lo voglio lasciare così. Ieri io soffro da un piede o un talone che mi fa male. E allora la mia moglie è stata al dottore e mi ha dato qualcosa, un bigliettino, per comprare le scarpe ortopedici adatti per l'edilizia, perché io lavoro in edilizia. E allora sono stato a Gili, vicino...